perché sappiate la chimica che prendiamo il 18 e vi togliete dalle scatole, ma la cosa più importante è che siate medici, come vi dico sempre, del cuore piuttosto che nella testa e nel portafoglio. Quindi oggi ho il piacere e l'onore, dico sempre, di avere qui con noi la responsabile della formazione di MSF, di Medici Senza Frontiere, che vi dirà che significa essere medico, vi parlerà di MSF, di che significa essere medico in generale, che significa essere medico in MSF e che significa essere medico in quanto operatore sanitario, operatore umanitario in posti che venivano chiamati fino a poco tempo fa paesi in via di sviluppo. Siccome sono 40 anni che sono paesi in via di sviluppo, non si sono mai sviluppati, adesso li chiamiamo paesi a basso reddito. Quindi quello che significa. Tenete presente che sarà una lezione interattiva, quindi se avete dubbi, problemi, giusto Tamara, chiaramente poi vi darà lei tutte le sue coordinate per mettervi in contatto con lei. Per mettervi in contatto con lei, e con MSF ovviamente, quindi per fare tutto quello che poi ritenete necessario fare. Loro hanno bisogno, io interagisco con loro ormai da un bel po' di tempo, loro hanno bisogno di personale, di persone che facciano i volontari, di persone che aiutino nella portare avanti le attività, poi vedrete quali attività, quindi poi vi metterò in contatto con lei direttamente. Quindi io lascio la parola a lei, interagiamo, nel senso se avete dubbi, problemi, paure, ansie, curiosità, credo che non ci sia nessun problema.
Buongiorno, io oggi vorrei iniziare in una maniera un po' diversa e quindi vi inviterei a chiudere gli occhi per un istante e a pensare a cosa vi ha portato a iscrivervi a questa facoltà e quindi perché avete scelto di fare il medico? Quando avete trovato la risposta potete riaprire gli occhi. Chi li ha già aperti vuol dire che aveva già chiarezza, credo. Ok, prima di presentare cosa fa Medici Senza Frontiere, presento me stessa, io mi chiamo Tamara, come già Stefano ha detto. Di professione di base sono infermiera, ho iniziato a lavorare nella cooperazione nel 2001-2002 in un progetto di sviluppo in Brasile con un'altra organizzazione, poi ho fatto un'esperienza in Etiopia sempre con un'altra organizzazione, il QAM, che lavora prevalentemente in Africa, e nel 2006 mi sono licenziata dall'ospedale e ho iniziato a lavorare a tempo pieno con Medici Senza Frontiere. In un progetto in Kenya, poi ho lavorato a lungo in Sicilia con Missione Italia con i migranti e da marzo ho iniziato a lavorare in ufficio nella sede romana e sono la responsabile della formazione degli operatori umanitari. Quello che voglio fare oggi è darvi così un'idea generale di cos'è Medici Senza Frontiere, che tipo di progetti facciamo e che tipo di professionalità operano con noi e che tipologia di medico, che caratteristiche deve avere il medico che lavora in ambito umanitario. Chiaramente in qualsiasi passaggio, se ci sono dubbi, domande, ci sarà uno spazio alla fine, però anche durante quest'ora e mezza che passeremo assieme. Dunque, Medici Senza Frontiere nasce a Parigi nel 1971. Ed è stata fondata da medici e giornalisti che decidono di unire le due azioni e creare Medici Senza Frontiere. Nel tempo ci siamo molto ampliati, ora ci sono cinque centri operativi, che vuol dire cinque sedi dove vengono gestite le operazioni nei 62 paesi nel mondo dove siamo presenti. Lavorano con noi una ventina di 20.000 personale espatriato, quindi che provengono da 19 paesi dove ci sono le sezioni di Medici Senza Frontiere. E assieme al personale espatriato come italiani, francesi, piuttosto che americani, giapponesi, lavoriamo in stretta collaborazione con lo staff locale. Ci sono circa 200.000 persone di staff locale. Nella cartina vedete dove siamo presenti. Dunque, io con i numeri faccio sempre confusione, quindi 2.000 operatori umanitari e 20.000 staff locali, questi sono dati del 2008. Sì, grazie. Chi siamo? Siamo la più grande, mi fa sempre un certo che dire la più grande perché sembra un po' pomposo, però è reale, nel senso siamo la più grande organizzazione umanitaria sanitaria. E cosa vuol dire secondo voi umanitaria? Perché sanitaria credo che sia chiaro, no? Un'organizzazione umanitaria, qual è la, cioè, cosa porta in più? Senza paura. A voce. L'interesse per la persona che è di fronte. Infatti la risposta umanitaria si basa proprio sul principio che tutte le persone hanno diritto e tutte le persone hanno uguale dignità. E questa a volte fa la differenza perché non è soltanto un agire tecnico, ma come diceva Stefano prima, c'è sempre una componente anche di rispetto della persona. E la cosa che caratterizza poi i Medici Senza Frontiere è l'indipendenza. Come vedremo dal grafico successivo, la maggior parte dei nostri fondi proviene da donazioni private, quindi cittadini come noi oppure aziende, o viene fatta tutta una campagna di marketing per sensibilizzare e per riuscire ad avere le donazioni da privati. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo permetterci di agire quando riteniamo opportuno agire. Ed è un'azione che è trasparente, non ci sono dietro interessi politici, economici, ma si risponde a un bisogno di persone che per qualche motivo che vedremo poi sono escluse dall'accesso alle cure, indipendentemente da ragioni politiche, economiche o religiose. C'è proprio un'azione che è indipendente, che chiaramente ci sono poi delle prassi burocratiche, quindi quando si va in un paese non è che arriviamo lì e agiamo, cioè c'è sempre anche un'approvazione degli stati che sono sovrani. Qui è il grafico che si riporta al 2007 fa vedere da dove vengono le nostre donazioni, quindi l'80% proviene da donazioni private. Nel grafico più piccolino viene anche mostrato l'utilizzo delle nostre risorse. C'è una formula che si mantiene anno per anno, proprio anche siccome Medici Senza Frontiere nel tempo è cresciuta molto, e quindi il rischio è che quando una struttura, quando un'organizzazione cresce molto, si investa di più per il mantenimento della struttura che per i progetti, e quindi si è sempre mantenuto così fede e fede proprio anche pratica a questa formula del 20 e l'80, quindi l'80% di quello che ricaviamo come fondi, come donazioni, è destinato ai progetti e il 20% è destinato al mantenimento della struttura. Allora, principi, abbiamo visto l'indipendenza, perché sono personalmente è quello che mi dispiace che oggi non ci sia la possibilità di vedere il video, ma tre volte, anche se l'ho visto ormai almeno 20 volte, ogni volta che lo vedo c'è qualcosa di me che si emoziona, perché lo sento molto vero per me. E quindi i principi sono qualcosa che mi lega molto profondamente alla CIRE di Medici Senza Frontiere, perché il credere che ogni persona ha uguale dignità e quindi che qualsiasi persona è uguale in qualche modo, al di là delle differenze culturali di ruolo, ma nell'essenza siamo uguali. Secondo voi gli altri due principi, che sono quelli della imparzialità e della neutralità, neutralità cosa vuol dire? Non schierarsi da nessuna parte, esatto. Quando Medici Senza Frontiere interviene in un paese, per esempio, dove c'è in atto un conflitto e dove ci sono magari delle forze l'esercito regolare che è contro delle fazioni ribelli, Médecins Senza Frontiere dà assistenza sia ai civili che ai ribelli che alle forze dell'esercito regolare. Quindi questo, tra l'altro, garantisce anche una certa sicurezza per noi, perché appunto non schierandoci siamo meglio accetti da chi è sul posto. L'imparzialità cosa vuol dire? Cosa vuol dire essere imparziali nell'agire? Non avere preferenze. Un esempio che rende chiaro è che l'agire è determinato dal bisogno e quindi come medici, se voi avete di fronte vostra madre e un ribelle, l'agire non è determinato da un impeto affettivo, emotivo, ma è determinato dal bisogno che c'è in quel momento, quindi se il ribelle ha più bisogno, vado verso il ribelle. Okay? Ci sono dubbi rispetto a questo? Allora, i due pilastri dell'azione umanitaria, dell'azione di Medici Senza Frontiere, risalgono alla storia fondamentalmente. Quindi da una parte l'azione medica, che è sia preventiva che curativa e che si basa su quella che è l'etica medica riconosciuta nei paesi occidentali, diciamo. Non è che perché andiamo ad agire nei paesi a basso reddito ci improvvisiamo un'assistenza o improvvisiamo dei professionisti, c'è tutta una selezione, tutto un processo che fa sì che l'assistenza che diamo sia di qualità. Ecco. E c'è sempre anche un'azione di testimonianza, fa proprio parte del DNA di Medici Senza Frontiere, che assieme all'azione proprio curativa, medica e preventiva, ci sia anche la testimonianza. Testimonianza tra l'altro che negli ultimi anni è diventata sempre più difficoltosa, nel senso che sempre più spesso le organizzazioni umanitarie sono prese di mira o con rapimenti o con attentati, quindi ogni volta che si comunica c'è sempre un'attenta riflessione su qual è il risultato che ci attendiamo e quando è meglio comunicare e quando è meglio, perché il rischio a volte della comunicazione è che sei espulso dal paese dove stai operando e quindi viene sempre fatta un'attenta analisi su qual è il beneficio migliore per le persone che vogliamo assistere.
Tu ti puoi raccontare l'esempio dell'Etiopia proprio?
Ma l'esempio più vicino, perché quest'estate ho fatto una breve missione in Sri Lanka. In Sri Lanka, non so se lo sappiate perché c'è abbastanza un silenzio mediatico, negli ultimi anni c'è in atto una guerra civile e nell'inizio dell'estate di quest'anno c'è stato un grande combattimento dove sono stati presi in mezzo circa 300.000 civili. 300.000 civili che sono stati in qualche modo loro, anche il linguaggio è sempre interessante da vedere, loro parlavano di campi, di accoglienza, di fatto erano prigioni, quindi persone, 300.000 persone imprigionate, separate anche dalla famiglia, quindi io potevo essere in un campo differente, e c'è stata tutta una grande riflessione sia sul terreno che a Bruxelles, centro operativo che dirigeva a Bruxelles, scusate, a Parigi, perché era del centro operativo francese, su cosa era meglio fare. Sarà meglio rimanere e dare assistenza sanitaria a queste persone, oppure denunciare e cercare di svegliare un po' il mondo rispetto a quello che stava accadendo lì. Ecco. E posso assicurarvi che quando, perché sembrano realtà molto lontane, no? Cioè, però quando sei lì e che vedi appunto questa persona che è uguale a te, che come te ha una famiglia, dei legami, piange, mangia, ride, insomma, cioè più questa vicinanza a quelle persone, è molto complesso anche, perché l'impeto emotivo sarebbe dire come MSF dobbiamo comunicare, però poi magari vedi che se comunichi queste persone da domani, perché tu sei espulso dal paese, rimangono senza nessun tipo di copertura sanitaria, quindi c'è sempre un attento esame, equilibrio e bilancio. Qui un po' di numeri che fanno anche capire che tipo di progetti abbiamo. La denuncia, anche la testimonianza di Medici Senza Frontiere, si basa sempre su dei numeri e quindi nei nostri progetti c'è sempre in atto un'attenta raccolta dati, proprio perché nel momento in cui dici cose è importante che, oltre che a dei dati così soggettivi, a un impulso più soggettivo, ci siano proprio anche dei numeri, e quindi dire: ci sono state, abbiamo visto 10.000 persone, ci sono stati tot cesari, abbiamo vaccinato tot bambini, perché questo ha una forza che altrimenti senza dati è impossibile avere. Qui il discorso della testimonianza che facevo prima, quindi testimonianza sia di dire, spesso con i nostri progetti abbiamo il privilegio di essere e di andare in zone dove normalmente non possiamo andare. Io mi ricordo, ho lavorato in Sicilia e prima di andare in Sicilia ho fatto qualche giorno di formazione a Napoli, dove avevamo un progetto di assistenza ai migranti irregolari. E accompagnando quello che era l'altro operatore sociale, siamo andati a Castel Volturno, dentro case, dentro in situazioni dove normalmente senza una divisa MSF è impossibile andare. Invece vai, proprio perché nel discorso che facevo prima di neutralità, di che la gente sa cosa stiamo facendo, questo ti permette di andare in posti che non sono assolutamente, primo, turistici e dove normalmente le persone non vanno. Ecco. Viene fatta anche tutta un'attività di lobby, questo lo vediamo dopo, a livello più alto con i governi, con i ministeri, per cercare di migliorare le situazioni. Prima di entrare nel dettaglio un po' dei progetti, visto che siete al primo anno di medicina, volevo fare una riflessione con voi su cosa significa salute. C'è qualcuno che mi sa dare la definizione di salute che ha dato l'Organizzazione Mondiale della Salute, della Sanità? Cosa vuol dire essere in salute, star bene?
Benessere
psicofisico? Manca qualcosa? Benessere psicofisico è stato detto. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Come?
Sociale.
Sociale, esatto. Questa è la definizione che l'OMS dà di salute. Personalmente, rispetto allo stato di completo benessere, ho qualche reticenza, nel senso che lo stato mi dà l'idea di qualcosa di molto fisso e statico, cosa che invece la salute è sempre un equilibrio, per come la vedo io, ecco, di questi fattori. Questo aiuta a capire cosa vuol dire salute, perché ci rende anche più consapevoli di che risposte hanno bisogno poi le persone. L'acqua è salute. Non voglio entrare nel merito della privatizzazione che è accaduta ieri, di quello che è un bene collettivo. Nella foto, quella più in alto a sinistra, è l'acqua che alcune persone in Etiopia bevevano durante una crisi. Io ho lavorato in un progetto di malnutrizione, concomitante a un'emergenza di malnutrizione c'era anche un'emergenza acqua, nel senso che proprio legata a una siccità prolungata non c'era più acqua e le persone bevevano quell'acqua lì. Quindi chiaramente questo ha un impatto nel benessere o malessere di comunità e individui. La casa è salute, quindi entriamo proprio nei bisogni primari delle persone. Il fatto di avere una casa, qualsiasi essa sia, perché può essere una tenda, cioè usciamo anche dall'idea di casa che abbiamo noi, perché chi di voi ha viaggiato un po' fuori dell'Europa, come spero che abbiate già fatto o che farete, vedete come anche il panorama percettivo aumenta, perché l'idea di casa che abbiamo è una possibilità di casa, perché queste sono case. Questa è una casa, questo è un bimbo che avrà fatto in un grandissimo slum a Nairobi, dove abitano 2,5 milioni di persone. Queste per loro sono case, ed è importante cominciare anche a guardarle con l'intento sì di cambiare una situazione, ma anche di dare una dignità a queste persone che lì ci abitano. Il cibo è salute. È chiaro che se noi siamo sempre più attenti a avere un'alimentazione che sia variata, sana, e se io mangio riso e fagioli, colazione, pranzo e cena, è chiaro che nel tempo, perché il corpo ha un'intelligenza e riesce di solito a compensare, però nel tempo questo ha un impatto nel mio stato di salute o di malattia. La famiglia è salute, e quindi situazioni dove le persone per conflitti o anche a volte semplicemente con l'idea di una vita migliore. In molti dei paesi del mondo le persone si muovono dalle zone rurali alle città con l'ambizione semplice, molto umana e naturale di migliorare le condizioni di vita. Quello che accade è che il legame familiare che esisteva in zona rurale, quindi anche un sostegno della famiglia allargata, in quelle che sono queste grandi slum, favelas, dove c'è un altissimo indice di violenza, si perde. E questo ha un impatto nel benessere o malessere delle persone. L'istruzione è salute. E quindi a volte quello che c'è sulla carta è poco rappresentativo di quello che c'è nella realtà delle cose. Per esempio in Brasile le persone vanno a scuola. Quello che accade però è che per esempio dopo 8 anni di scuola io ho visto ragazzi e ragazze appena alfabetizzati e quindi appena in grado di scrivere nome e cognome. E questo ha un impatto nel benessere o malessere di una persona, perché se io anche in questo cambiamento che sta accadendo nella medicina, dove la persona è sempre più referenziale per la sua salute, se io non ho la capacità di leggere, di documentarmi, è molto più difficile prendermi la responsabilità. Ci sono studi che fanno vedere come per esempio la mortalità infantile migliori con la scolarizzazione delle donne, perché la donna scolarizzata sa meglio come prendersi cura del proprio figlio. E quindi la salute è da una parte un diritto che è sancito per tutti come un diritto base proprio, ed è anche un dovere. Sì.
Mi piaceva molto una cosa di cui stavamo parlando mentre stavamo venendo qui, proprio a proposito dell'istruzione, per farvi capire quanto in realtà quel compito del docente sarebbe importante, è importante, ma spesso e volentieri viene disatteso per tutta una serie di motivi sui quali non entriamo. E volevo, se avevi voglia, di parlare un attimo di questa esperienza avuta in Brasile con quella persona di cui mi parlavi, quello che faceva ai giovani medici, si parla di istruzione.
Allora, in Brasile ho lavorato 2 anni in quello che era un progetto di sviluppo che si chiamava Alimentazione e Cultura, e ho avuto la fortuna di lavorare con una professoressa dell'Università di Teresina, che è uno stato a nord-est del Brasile, che seguiva i ragazzi che stavano facendo il modulo di medicina comunitaria e che avevano uno stage, un tirocinio di 1 mese nei posti di salute, e quindi questi centri di salute dove non c'è degenza ma c'è attività ambulatoriale, potrebbero essere i nostri distretti in Italia. E prima che i ragazzi iniziassero il tirocinio, questo mese di frequenza, facevamo una settimana di formazione che lei aveva chiamato...
Questi erano medici al sesto anno.
Sì. Sesto anno di medicina.
Sesto anno, che in Brasile per legge, anche altri paesi, in Etiopia so che lo fanno, li mandano per un periodo di tempo in questi centri di salute che non sono altro che delle capanne in posti sfigatissimi dove arrivano le persone, questi ragazzi, c'è anche il supporto di infermieri o anche medici già di esperienza, fanno quello che deve essere fatto come primo soccorso, tra virgolette, come terapia di base di primo livello.
Okay. Sì, fondamentalmente lei aveva strutturato questa settimana, questa formazione di una settimana che aveva chiamato rito di passaggio. Rito di passaggio perché? Perché fondamentalmente chi accede alla facoltà di medicina in Brasile, il 99,9% sono persone ricche, spesso bianche, e che non hanno assolutamente idea di cosa voglia dire essere poveri. Anzi, oltre a non avere un'idea, spesso c'è un grande pregiudizio. Quindi chi è povero in qualche modo lo è perché è pigro, perché non si dà da fare, perché in qualche modo se lo merita. E questo crea anche a livello di medico o paziente una distanza enorme. E quindi la settimana di formazione non era tanto una formazione tecnica, perché si presupponeva che al sesto anno di medicina già ci fossero delle conoscenze tecniche che permettessero di dare un'assistenza sanitaria. Però c'era proprio l'intento di avvicinare due mondi che erano lontanissimi e che, tra l'altro, io quello che vedo accadere anche qui in Italia poi, no? C'è sempre più distanza tra quella che è la persona che viene con un bisogno di salute e quello che è l'operatore che dovrebbe fornire l'assistenza. Finisco con questa slide rispetto appunto alla salute. È da una parte un obbligo degli stati, dei sistemi sanitari, e dall'altro è una responsabilità anche dell'individuo, e quindi mettere in atto tutti quei comportamenti, uno stile di vita che permetta di mantenere salute. La salute è molto collegata all'accesso alle cure. Medici Senza Frontiere, nei progetti diamo un'assistenza sanitaria gratuita. Quello che accade, per esempio, in Africa se non hai soldi non puoi curarti. Se una donna deve partorire e non ha la possibilità di pagare quel tipo di intervento, non può partorire in una struttura sanitaria, tenendo conto che la struttura sanitaria generalmente sono strutture dove non ci sono farmaci o c'è proprio una grande carenza di risorse proprio materiali. Le persone che ci lavorano sono pagate pochissimo, spesso lavorano in posti sperduti, spesso demotivate, e c'è anche proprio una distanza fisica, e quindi se io devo fare 30 km a piedi per accedere al dispensario più vicino, magari trovo qualcos'altro o non ci vado. Ecco. Quello che si mette in moto è un meccanismo che è un po' un circolo vizioso, dove la malattia diventa sia causa che conseguenza, cioè che la povertà è sia causa che conseguenza di malattia. E quindi la persona che nasce in una favela ha percentualmente più possibilità di ammalarsi rispetto a chi è nato, per esempio, in via Flaminia a Roma. Quando mi ammalo faccio di tutto per curarmi. E quindi se possiedo due mucche e per accedere al sistema sanitario devo venderle, le vendo e rimango senza. E quindi è proprio un circolo vizioso che in qualche modo si automantiene. Quello che facciamo con Medici Senza Frontiere in tutti i nostri progetti è dare un'assistenza sanitaria gratuita, e quindi dare a tutti la possibilità di accedere al sistema sanitario. Ci sono domande fino a qua? Adesso vi faccio vedere un po' di foto di possibili progetti di Medici Senza Frontiere. Diciamo che abbiamo due tipologie di progetti. Progetti dove per forza andiamo e vedremo dopo in tutte le situazioni di catastrofe naturale, quindi dai terremoti, agli tsunami, alle alluvioni, quando viene rilevato questo tipo di carenza, generalmente nel giro di 3 giorni siamo in grado di iniziare delle attività. Nelle situazioni di conflitto attualmente ci sono in un sacco di paesi, quelle che mi vengono in mente, che sono forse anche più nominati dai media, sono Afghanistan, Pakistan, Iraq, e vi riporto anche un proverbio africano che secondo me rende l'idea. Sempre più nelle guerre è cambiata la modalità, e quindi se una volta c'erano le due fazioni a confronto e si uccidevano tra soldati, sempre più nelle guerre sono presi di mira i civili, e quindi donne, bambini. E questo proverbio che dice quando gli elefanti combattono, cioè è l'erba a rimanere schiacciata, è un po' la realtà dei civili, spesso si trovano messi in mezzo. E qui ho messo un'immagine di che avevo ricavata quando lavoravo in Sicilia. Spesso le persone che arrivano in Italia attraverso il mare sono persone che scappano da situazioni di guerra, e quindi che vanno in Italia proprio per trovare asilo politico fondamentalmente. Questa Repubblica Democratica del Congo, quando ci sono conflitti, cosa succede? Che le persone scappano, e possono scappare o tra stati, nel senso vado a trovare rifugio in un paese che è vicino. Spesso i paesi sono così grandi che i confini sono così lontani che c'è uno spostamento interno di persone, e quindi cioè sono persone che a un certo punto, io mi ricordo a Lampedusa parlavo con una donna che era arrivata dal Congo, e lei arrivava tra l'altro dopo 2 giorni di barca, tutta fiera con col suo turbante, con 2 gemelli in braccio, e mi raccontava che era scappata da un villaggio in fiamme, lasciando indietro il resto della sua famiglia, compreso il marito. E quindi le persone a un certo punto prendono e scappano. E questa è una foto dello Sri Lanka, dove appunto c'era questa situazione di 300.000 persone prigioniere, e abbiamo allestito un ospedale. Questo è l'inizio del progetto, dove l'ospedale era situato in tende e anche la sala operatoria era all'interno di una tenda. E poi via via che il tempo passava, anche abbastanza rapidamente, è stato strutturato in mattoni. Qui altri contesti di intervento sono, come dicevo, catastrofi naturali, quindi terremoti, alluvioni. Tornando a quello che dicevamo prima, no? Cosa vuol dire salute? Che tipo di bisogno di salute possono avere queste persone? Qual è il bisogno di salute? Quello che accade è, sappiamo, siamo presenti per esempio in un paese con altri progetti, o siamo presenti con Medici Senza Frontiere in un paese vicino, e sappiamo che è in atto un combattimento, di solito che sta facendo muovere parecchie persone. Di solito viene fatta una missione esplorativa, quindi un piccolo numero di persone va sul posto a vedere cosa sta accadendo, e in base a quello che vede, al numero di persone, al tipo di situazione che rileva, vengono decise delle azioni. Che tipo di azioni sanitarie secondo voi possono essere importanti quando le persone si muovono così in massa? Fidatevi, cioè, non è importante non è importante la risposta giusta, ma stimolare anche una riflessione. Viveri, e quindi cibo, acqua, tetto. Infatti ritorniamo un po' ai bisogni primari. Questa è una foto iniziale, e questa è una foto, vedete come cambia? Cioè il fatto già di avere un tetto, di avere un ordine. Questo permette di sapere, per esempio, se scoppia un'epidemia di colera in un villaggio, in un campo, di sapere da dove proviene. Ci sono tutta una serie di dettagli di cui è importante tener conto, per esempio quando si costruiscono delle latrine per le donne, perché uno dei problemi è la violenza alle donne in molti dei paesi dove noi operiamo. Una delle prime cose da fare è una campagna di vaccinazioni per il morbillo, perché c'è una proporzione del 25% di bambini inferiori ai 5 anni in queste situazioni, e con su 10.000 persone generalmente ci sono almeno 500 donne, quindi di solito c'è sempre un programma che tenga conto di donne e bambini. E una delle cose prioritarie da fare appunto è la campagna di vaccinazione per il morbillo, perché in mestruazione, come spesso accade, in malnutrizione c'è una mortalità molto elevata per le complicanze del morbillo. Questi sono altri possibili interventi, quindi in situazioni di epidemia, di colera, di ebola o di HIV all'interno di penitenziari. Abbiamo avuto un progetto che ha durato qualche anno all'interno di un penitenziario in Perù, dove c'era un'incidenza altissima di HIV e dove fondamentalmente anche l'avere l'HIV era in qualche modo visto come un vantaggio dalle persone. Nel senso che più la persona aveva un'attitudine anche di, in qualche modo, noi chiameremo autolesionismo, ma lì più era tatuata, sfregiata e prima magari moriva, e più aveva all'interno della struttura penitenziaria un ruolo di potere e di leader. Vaccinazioni, colera, ebola, qui la testimonianza. Una delle attività che facciamo in moltissimi paesi è cercare di far capire in primis alle donne e poi anche al resto del collettivo che non è normale essere stuprata, per esempio. Parlavo con un'operatrice umanitaria che è tornata da pochissimo dal Congo e lei dopo sei mesi di attività lì era abbastanza provata anche per vedere dentro di sé come dopo sei mesi in qualche modo cominciava a pensare che fosse normale essere stuprati, nel senso che la frequenza dello stupro è così elevata e quindi la donna sta lavorando sui campi oppure in un campo come quello che ho fatto vedere prima, va alla toilette alla sera, al buio, è così frequente la violenza alle donne che le donne lo vivono quasi come ok, è stata violentata, il giorno dopo vado al posto di salute, mi faccio dare la terapia del discorso della protezione dall'HIV e quindi viene fatta tutta un'attività di sensibilizzazione sia con le donne e anche con quel collettivo più in generale che non è normale. Io mi ricordo quando sono arrivata in Brasile e parlavo con quella che aveva scritto il progetto nel quale stavo lavorando e che era una donna italiana. E lei mi ha detto, ringrazio sempre, lei lo chiama Dio, ognuno di noi lo può chiamare come vuole, ringrazio sempre la vita per essere nata donna in Italia, al nord e in questo periodo storico. Perché poi quando cominci a spostarti nei paesi, al nord lei era di Verona e forse perché magari sei già in atto più non vuole essere, cioè io riporto una frase, forse perché magari le pensava in alcune realtà del sud dove la donna ancora fa fatica a trovare un proprio ruolo anche emancipato, se mi permettete un termine, all'interno della società. Quello che io ho visto, vedo che ha suscitato un po' di... Se c'è qualcuno che vuol dire qualcosa, o che magari ha, sia che sia in sintonia con quello che ha detto questa persona, oppure anche che vuole esprimere un parere contrario, non è che ci deve essere un'unica verità. Quello che io ho visto è che la realtà della donna è sicuramente diversa qui in Italia da, penso, in Kenya dove sono stata recentemente o in Congo dove non sono mai stata ma da dove ho sentito molti racconti. Ecco. Se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, volentieri. Queste sono tutte attività di testimonianza, questa è un comunicato stampa che MSF Italia ha fatto qualche giorno fa, perché è stato pubblicato un rapporto sulla malnutrizione, ieri è uscito un altro comunicato stampa, sarà il vertice alla FAO, e fondamentalmente l'impegno che era stato preso al G8 all'Aquila di investire 20 miliardi sulla malnutrizione è stato disatteso. E quindi questo rientra nella testimonianza, questo anche rientra nella testimonianza. Ogni anno viene pagata un'agenzia che monitorizza sui media, che siano televisivi che su carta, quanto tempo viene dedicato alle crisi che secondo noi sono più importanti, dallo Zimbabwe al Myanmar, al Sudan, e quanto tempo viene... Se avete qualcosa da dire, vi pregherei di dirlo a tutti, se no c'è un brusio che... Viene valutato quanto tempo viene dedicato dai media alle crisi, che ne vengono identificate 10, quest'anno sono state identificate 10, appunto Zimbabwe, Myanmar, Sudan, malnutrizione, e quanto tempo invece l'informazione dedica ai gossip, per esempio. E quello che proponiamo è alle riviste, ai canali tipo la RAI o anche alle scuole, adotta una crisi. E quindi diamo questo rapporto sulle 10 crisi che noi riteniamo dimenticate, e cerchiamo di fare in modo che l'informazione ne parli, che nelle scuole se ne parli, perché poi è molto dell'agire si fa sul luogo, e molto dell'agire si fa anche qui in Italia, nel senso che nel momento in cui io penso che non è normale che 5 milioni di bambini continuano a morire di fame, e quindi in quest'ottica comincio a muovermi per cercare un cambiamento. E quindi il cambiamento si fa lì, sui posti dove noi interveniamo, dando l'assistenza sanitaria sul momento alle persone, però mettendo anche in moto tutto un processo di cambiamento, e i centri di potere non sono in Etiopia. Non è in Pakistan che... Ci sono varie azioni che sono sicuramente complementari per cercare di fare in modo, per esempio, che invece che 5 milioni di bambini magari ne muoiano 2, o magari non ne muoiano più. Questo è un sito, lavorando appunto in 62 paesi, avendo personale che continua a lavorare all'interno di Medici Senza Frontiere da anni, abbiamo prodotto anche appunto i dati che dicevo prima, molti studi. E quindi questo è un sito che, se voi consultate, ci sono abstract di congressi, studi che sono già stati pubblicati, e quindi è molto interessante anche per voi da consultare. Tutte queste cose, se volete, dopo io ve le do, vi lascio il mio indirizzo email o lascio il PowerPoint a Stefano. Quindi, allora, malnutrizione è un mega capitolone che cerco di così semplicemente forse farvi accendere la curiosità rispetto a un qualcosa che io per prima, fino a 10 anni fa, pensavo è sempre stato così, ci sono sempre stati i bambini che muoiono in Africa. Quindi in qualche modo facendolo rientrare come un qualcosa che è normale. E la malnutrizione infantile è una crisi, cioè rappresenta proprio una crisi umanitaria e sanitaria. Nel mondo continuano, questi sono un po' di numeri, e di nel mondo continuano a morire nel 2007 intorno ai 5 milioni di bambine per malnutrizione infantile. Quelli sono i paesi dove è più frequente, quindi vediamo l'Africa come purtroppo sia ancora sovrana. Allora, queste, vi faccio vedere alcune foto del progetto in Kenya dove ho lavorato, e quindi che in qualche modo portano anche la mia storia. Questa è una situazione di malnutrizione che si chiama Kwashakor, che è una malnutrizione abbastanza prolungata, dove il bambino praticamente sembra un obeso, e invece quello è tutto edema, e quindi è tutto liquido che si raccoglie a livello interstiziale e che è legato proprio a un, ormai anche a un disfunzionamento epatico. E quindi è semplicemente gonfio di liquidi, e di solito sono i casi più gravi di malnutrizione. Questo invece è un altro quadro di malnutrizione che si chiama marasmus, dove il bambino perde tutta la componente, anche non dico quella di tessuto adiposo, ma anche muscolare, quindi sono proprio bimbi consumati. Cosa facciamo di solito? Le cause, non voglio entrare in merito alle cause della malnutrizione perché sono molteplici, nel senso non è soltanto non avere cibo, perché se entriamo nel discorso perché non c'è il cibo, entriamo in un capitolo che è molto grande, ma diciamo, siamo presenti con la Resistenza Frontiere in Kenya e a un certo punto, appunto, oltre a uno spostamento di persone come abbiamo visto prima, ci arriva la segnalazione che la mortalità di bambini sotto i 5 anni comincia ad alzarsi. Quindi andiamo lì, facciamo una valutazione e attiviamo un progetto. Allora, nei quadri più leggeri di malnutrizione viene attivata una clinica mobile, e dopo vi faccio vedere cos'è. Nei quadri più gravi, perché chiaramente anche lì ci sono livelli diversi di malnutrizione, a volte la malnutrizione si somma a patologie, a infezioni respiratorie, a diarrea, e i bambini sono così deboli che hanno bisogno di un ricovero ospedaliero e hanno bisogno di essere alimentati in maniera supplementare anche con un sondino nasogastrico. E questa è una foto da fuori dell'ospedale per bambini che avevamo messo in piedi in Kenya. Quando i bambini non sono così gravi, cioè quando è possibile evitiamo un ricovero, chiaramente, quando è possibile facciamo in modo che il bambino torni a casa con la madre, e chiaramente quando lo ricoveriamo la madre si ferma col bambino, perché è impensabile lasciarlo da solo. Questa è una foto di un viaggio in macchina. La clinica mobile cosa vuol dire? Vuol dire che identifichiamo, che ne so, 5 località dove ci sono più bambini e 2 volte alla settimana, 1 volta alla settimana, secondo la frequenza che riteniamo necessaria, c'è un team che si sposta e va lì. Questo è un po' il discorso dell'accesso, no? Cioè non possiamo pensare che le persone si facciano 40 km per venire a far visitare il bambino, dobbiamo essere noi a muoverci ad andare lì. Il muoversi implica a volte, anche perché le strade in Africa è un po' come il discorso della casa, l'idea di strada che abbiamo è diversa della strada che poi troviamo lì, perché magari c'è un'unica strada come in Etiopia che attraversa tutto il paese ed è una strada che per noi sarebbe una strada di campagna e che è anche molto pericolosa. Infatti la mortalità degli espatriati, perché anche gli espatriati, insomma, viene tenuto conto di come moriamo quando siamo in missione, una delle cause di morte più frequente sono gli incidenti stradali, perché le strade sono spesso, ci sono animali, che mucche, maiali, cavalli, e spesso ci sono molte buche, e quindi, oppure se le strade non sono asfaltate, sono strade completamente sterrate. Questa è una foto presa durante un periodo in cui non piove, quando piove è ancora peggio. E una cosa che colpisce in Africa è vedere le persone che camminano, perché veramente è una cosa che a me ha colpito tantissimo, vedere queste persone che dici ma da dove vengono e dove stanno andando, perché il mezzo che hanno di spostamento sono i piedi, e veramente in queste strade che sono in mezzo al nulla ogni tanto incontri persone che chiedi dove vanno. E queste sono delle foto in Kenya, questa è un'altra idea di casa, lì. Magari dopo vi racconto un aneddoto di quando ero in Etiopia. Questa è la clinica mobile, quindi ci spostiamo, andiamo in un villaggio e visitiamo i bambini, li valutiamo settimana dopo settimana finché hanno bisogno di essere accompagnati per quello che riguarda la malnutrizione. viene fatta chiaramente anche tutta un'attività non soltanto appunto curativa con il bambino, perché il cibo a tutti gli effetti rappresenta un farmaco, nel senso che viene considerato come terapeutico mangiare. Viene fatta anche tutta un'attività educativa e quindi anche se volete preventiva con le madri. Quello che accade è che se io do, adesso, allora prima vi parlo di questo, della blanket feeding, questa è un'altra possibilità in caso di malnutrizione. Se sappiamo che in una vasta area, per un motivo X, c'è una situazione per i bambini che comincia a diventare allarmante, possiamo decidere in più località, in base appunto a dove sono più concentrate le persone, di fare una distribuzione di cibo, e quindi in questa situazione sono stati distribuiti un preparato che si chiama Multimix, che era un sacco di 25 kg con una farina molto ricca di vari componenti nutritivi. E quindi si chiede alle mamme di portare tutti i bambini sotto i 5 anni e quindi si distribuisce il cibo e con l'occasione si fa anche uno screening sanitario. E quindi si uniscono le due cose. Come si fa? Questa è la struttura proprio del campo. Lì vedete le persone in fila. Viene creato tutto un sistema anche per mettere le persone, questo è un qualcosa che facciamo anche quando facciamo le campagne di vaccinazione. Quando riuniamo molte persone, il rischio è che si crei una situazione così, di molte persone ammassate che spingono, perché poi chiediamo alle persone, cioè chiaramente non è possibile fare una distribuzione come quella in ogni villaggio, e quindi per quanto poco gli si chieda di camminare, chi è fortunato ce l'ha nello stesso villaggio, chi è meno fortunato magari deve fare 5 km a piedi, e vuol dire mamme con i bambini sotto i 5 anni che si spostano sotto il sole, nella sabbia, insomma, se non voglio, cioè è la realtà, ecco. E quindi va organizzato tutto un sistema per cercare di tenere le persone ordinate. Questa è un'altra foto per dare l'idea anche di quanto ci sono state delle distribuzioni dove abbiamo fatto uno screening sanitario a 5.000 bambini in un giorno. Questo è un sistema per identificare in maniera un po' forse così approssimativa i bambini sotto i 5 anni. È una struttura in legno alta 1,10 m. A livello internazionale sopra 1,10 m si considera che il bambino ha più di 5 anni, ed era molto carino vedere i bambini che magari erano alti 1,50 m che cercavano di, di comprimersi e di passare in qualche modo di sotto. Poi viene usato il NUAC. Il NUAC è questo braccialettino che ha delle scale di colori che permettono di identificare, permette di fare uno screening sanitario molto rapido e permette di essere utilizzato anche da persone che non hanno delle competenze sanitarie, perché proprio si basa su dei colori, si può fare un training abbastanza rapido, si misura il braccio sinistro a metà del braccetto e se la gradazione è sul verde vuol dire che il bambino sta bene. Chiaramente son tutte misure che vengono ricavate su dati grandi e che sono riconosciute a livello internazionale, non è una misurazione che Medici Senza Frontiere fa, ma è riconosciuto anche dall'OMS. Ecco. È uno screening che anche l'UNICEF, per esempio, quando lo fa, utilizza questo. Quando il colore è rosso o arancione, significa che rosso che c'è un quadro di malnutrizione grave, e arancione comincia a essere un segnale d'allarme. Quindi cosa facevamo? A quella distribuzione di cibo e di screening, quando queste persone che non sono sanitarie ma che vengono trainate apposta per queste giornate trovavano bambini col colore verde, ok, va in questa direzione e ricevi il cibo. Se il colore era arancione o rosso veniva incanalato in un'altra direzione dove veniva misurato anche il peso e l'altezza, e se anche questi erano sotto la media faceva una visita medica, quindi entravano poi in un processo di follow up nel tempo. Qui un po' di foto di bambini, questo è il sacco di Unimix che vi dicevo, anche questo, cioè 25 kg, se magari una mamma arriva con due bimbi e più 50 kg da portare, spesso magari o ci sono i somari oppure si fanno aiutare da altre persone, per rendervi anche conto delle difficoltà che hanno queste persone, non c'è la macchina per spostarsi. Ecco. Questi sono, avevamo trovato anche un modo per identificare i bambini e quindi o facevamo un segno col violetto di genziana sull'orecchio oppure sul dito, e soprattutto perché abbiamo fatto due round di distribuzione. Nel primo praticamente cominciavamo la distribuzione alle 7 del mattino e alle 3 di pomeriggio c'era sempre la stessa fila, perché poi ci siamo svegliati, erano le stesse mamme con gli stessi bambini che tornavano più volte e quindi nel secondo round siamo passati invece che all'orecchio a segnare sul ditino, e a volte era simpatico vedere il bambino che avevamo messo in piedi anche un certo controllo per fare in modo che ogni bambino ricevesse un'unica dose. E quello che accadeva a volte è che vedevi questo bambino che aveva magari 9 dita tutte sporche, piene di sabbia, e un unico dito con l'unghia tagliata e rigorosamente pulito. Questa è una campagna di Medici Senza Frontiere su questi preparati già pronti. Si chiama Plumpinat, sono delle bustine e hanno un sapore di solito dolciastro e quindi dalla maggior parte dei bambini sono ben accetti, e in base al peso 3 o al massimo 4 bustine soddisfano il fabbisogno calorico e nutritivo del bambino. Ed è incredibile vedere come ci sia un miglioramento nei bambini malnutriti, quindi magari anche il bambino che arriva, che è abbastanza addormentato, molto rallentato, una cosa che li contraddistingue è anche uno sguardo molto triste, cioè glielo leggi, cioè, è come se non fosse soltanto una malnutrizione fisiologica, ma anche una malnutrizione anche emotiva, non so. Vabbè, queste sono un po' di foto di bambini, ecco, di solito poi si riprendono molto rapidamente e diventano anche più vivaci, ecco, e più sorridenti.
Guardate un attimo,
qua Sciocco si vede chiaramente, perché vedete il bambino a prescindere è gonfio, pieno d'acqua, guardate i capelli, biondi e radi e fini, classico del qua Sciocco. Perché proprio lo vedete, non c'è bisogno di fare nessun tipo di visita, insomma, lo vedete chiaramente dal capello. Capello sfibrato, biondastro, colorato molto chiaro, anzi scolorato, però insomma mi sembra l'aspetto. Di solito questi hanno un pianto inconsolabile, sono dei bambini molto. Infatti, sono dei bambini molto difficili questi da tirar fuori.
E chiaramente quello che accade con questi bambini qua è che all'inizio c'è una perdita di peso, perché via via che il corpo si risistema elimina l'acqua che ha negli spazi intestinali. Educare, non so se si vede l'immagine, no, non si vede, no. Vabbè, avevo messo qui un'immagine che mi aveva colpita anni fa durante una formazione che avevo fatto. Educare nell'accezione originale vuol dire tirare fuori. E quindi nei processi educativi che mettiamo in moto cerchiamo sempre, perché nella foto che avevo messo c'era questa persona a un distributore di benzina e in qualche modo il docente riempiva quello che veniva considerato uno spazio vuoto. Allora è importante quando, cioè come Medici Senza Frontiere, le attività educative sono rivolte allo staff locale e alle persone che curiamo. È importante sempre valorizzare quello che le persone già conoscono, perché per esempio anche in situazioni, cioè lo staff locale con il quale collaboriamo può avere differente formazione, ci sono dei paesi tipo in Brasile o in Pakistan dove i medici infermieri sono molto ben formati, altre situazioni dove lo stato locale invece ha delle conoscenze veramente basiche. Ed è importante comunque mettere in moto sempre un processo che non sia frontale come questo, ma che sia in qualche modo più partecipativo per far emergere anche quello che le persone conoscono già e da quello costruire insieme. Qui varie situazioni dove si fa educazione, quindi tutte le situazioni dove le persone sono in qualche modo in attesa per fare una visita e quindi si cerca di favorire un momento anche che sia educativo. Qui è anche il medico-paziente, ci può essere un momento educativo durante la visita, oppure per esempio, ho visto molte volte